Buonasera a tutto il pubblico di Alterna TV e bentornati ad Incontro Ravvicinato. Lo avrete intuito dal titolo, questa è una puntata molto speciale dedicata ad un argomento che mi sta particolarmente a cuore. Parliamo infatti della radio. Per poterlo fare ho cercato due ospiti altrettanto speciali. La prima è una giornalista, conduttrice e direttrice di una emittente radiofonica e scopriremo insieme anche scrittrice. È con noi Beatrice Silenzi. Ciao Beatrice e benvenuta ad Incontro Ravvicinato.
Ciao, grazie, bentrovati, grazie Emanuele, grazie a tutti.
Ultima, ma mai non ultima, una persona che ha fatto la storia della radio. Abbiamo l'onore di avere un ritorno qui su Alterna TV per Incontro Ravvicinato. L'abbiamo già vista in precedenza in questa intervista che l'abbiamo fatto e quindi è con noi e do il benvenuto anche a Barbara Marshall. Buonasera Barbara.
Buonasera a tutti voi, sono più qui che a casa mia, se ho capito bene, perché sono spesso ospite tua e mi fa molto piacere, anche perché i nostri più giovani ascoltatori così forse capiscono un po' meglio che cos'è la radio, che cos'era la radio, che cos'è oggi e che forse sarà.
Beh, ma era veramente questo il tema di questa nostra chiacchierata che vorrei fare, esplorare il mondo della radio di oggi, ma anche di ieri, proprio sull'onda di due persone come voi che ne hanno un'ampia esperienza e hanno veramente voce in capitolo per poter esprimere dei pareri. Però a questo punto mancherebbe solamente da fare una cosa, perché noi in questo momento siamo in video, ma questa sera abbiamo detto che il nostro incontro ravvicinato è dedicato alla radio, per cui mi perdonerete se a questo punto vado a fare questo. Torniamo quindi in un nostro ambiente più naturale, che è più confacente a quelle che sono le nostre inclinazioni. Io vorrei cominciare con un ragionamento che possa essere fatto sul fare radio. Io mi sono cominciato a interessare a Beatrice Silenzi dopo averla ascoltata in un'intervista, ha detto una frase che mi ha veramente bruciato. È stata una frase bellissima, dice, perché voi che fate questo lavoro siete innamorati del microfono. Invece Beatrice ha detto una cosa molto saggia, ha detto, io non credo che sia vero, io credo più che altro che noi siamo innamorati delle cuffie. Noi abbiamo questa passione nel sentire la nostra voce in cuffia. Quindi sappiamo già come la pensi, se vuoi arricchire un attimino l'argomento per cominciare questa nostra chiacchierata, Beatrice.
Beh, allora, intanto ritengo che fortunatamente chi ha vissuto la radio proprio fin dagli esordi, ma non è che ci riferiamo proprio a quella antediluviana, però almeno fino a che non siamo incappati nella radiovisione, quindi ha vissuto veramente la radio in quel mood che è soltanto voce, lo ha fatto, credo, anche con la voglia e il piacere di restare misterioso. Cioè la voce che può significare qualsiasi cosa e attraverso la voce tu puoi effettivamente immaginarti chi ti sta parlando e a tuo piacere sostanzialmente, quindi puoi dare qualsiasi accezione a questa voce. E io ritengo che in questo senso anche chi fa la radio lo faccia perché ha una sorta di predilezione all'ascolto della sua voce, cioè si piace parlando e ritengo che questo sia anche il punto di forza di quello che è una conduzione fatta non semplicemente di annuncio, disannuncio delle canzoni, ma è anche qualcosa che ti porta verso un talk, una conversazione, un modo di interagire anche con il pubblico, se vuoi.
Quindi sostanzialmente siamo qualcosa a metà tra il narcisismo e il feticismo uditivo.
Beh, in un certo qual modo è facente parte dello spettacolo, perciò un po' di narcisismo secondo me sta anche in chi fa la radio. Oddio, feticismo, beh, è un'accezione che non avevo considerato, ma potrebbe anche essere.
Allora, passiamo la palla a Barbara. Ecco, Beatrice adesso ha fatto un accenno molto veloce a quella che è la qualità della voce, che è in grado, scusate, ecco, qui ci vorrebbe la mia paperella storica, eccola, di trasmettere emozioni e comunque di dare un'interpretazione. Barbara, due parole su questo, sulle capacità di comunicazione che ha la voce in se stessa.
Io parto male perché parto straniera, parto con un aereo particolare, parto con una simpatia che sembra trasuda da questa voce, quindi io parto malissimo. Perché sì, certo, è giusto che uno si innamori di una voce. Io ho fatto innamorare mio marito, per esempio, con la voce, senza che lui mi conoscesse prima. Sì, la voce è la cosa, per chi fa radio ovviamente, per chi fa spettacolo, per chi fa televisione, è uno degli elementi fondamentali e credo che chi fa questo mestiere deve comunque o debba comunque alimentarla, cioè mi spiego meglio. Io nasco come DJ a 20 anni, è ovvio. Quindi awanagana, eccetera, eccetera, no?
Sì.
Piano piano, col tempo, con l'età, con l'esperienza, perché fortunatamente io ho avuto dei grandi maestri che mi sono portata avanti per tutta la mia carriera lunghissima di 50 anni. E piano piano sono arrivata a una voce posata, a una voce quasi sensuale, se non mi si vede va benissimo, nel senso che possono veramente immaginare quello che vogliono. Avevo raccontato a Emanuele che qualcuno mi aveva confessato vedermi come la Valentina di Crepax con questi capelli neri, questa frangetta, questo taglio quadrato che non ha niente a che vedere con me, come vedete, io sono un po' come la moglie di Will Smith, ma non perché ho l'alopecia, perché mi
Per
piacciono i
scelta.
corti. Sì, la voce va comunque calibrata, ma questa è una presa di coscienza che fai nel corso della tua carriera. Non lo saprai mai inizialmente, perché inizialmente sì, ti piaci molto tu, poi piaci anche all'ascoltatore in un secondo momento, ma è bene piacersi prima, perché così hai un elemento in più, hai un fattore di successo in più, se ti piaci. Certo ci sono delle voci che sono inascoltabili, ma questo non dipende da noi. Ecco.
Hai fatto un accenno molto interessante, qui ne vorrei, traggo io lo spunto per parlare di questa cosa. Hai parlato di maestri, di persone che possano insegnare in un certo qual modo a fare radio. Io nella memoria porterò sempre quello che per me è stato veramente un maestro, ma che all'epoca era solamente un seccatore, che era Roberto Malatesta, che era il direttore di Radio Roma. Che ogni volta che si lanciava una canzone non mancava di far squillare il telefono che c'era nello studio e farmi notare ogni virgola che io avevo sbagliato, non per quanto potesse riguardare il contenuto, e di questo sono stato veramente fortunato in quel periodo, ma più che altro per la forma, perché comunque Malatesta ci teneva molto alla forma. È da lì che sono diventato un po' nazista per quanto riguarda i congiuntivi. Per cui diciamo che è stata veramente una bella scuola, anche se anch'io a 20 anni lo trovavo solamente un rompiscatole, però poi effettivamente nel tempo ho molto rivalutato quella figura e mi chiedo se oggi, voi che ancora siete nell'ambiente, diciamo, della grande radio, avete questa impressione che ci siano ancora questi
No,
maestri o se questa figura è sparita?
no, no, non ci sono più. E tu sei stato fortunatissimo come lo sono stata io. E ti assicuro che oggi non ci sono perché il proprietario, il direttore della radio deve pensare soltanto alla pubblicità, deve pensare soltanto al rientro. Non so se Beatrice è d'accordo e se lei pensa a questo rientro pubblicitario, ma
Ahimè.
non c'è più nessuno che ti dice quello che devi fare o quello che tu hai fatto male e devi
Sì,
pagarne le conseguenze.
ma io aggiungo anche che forse rispetto a 30 anni fa, per esempio, cioè quando sono io entrata in un ambiente radiofonico, beh, mi faceva piacere il fatto che ci fosse, sì, qualcuno che ti dicesse, come Emanuele sottolineava, come gestire i tempi radiofonici, più che altro come gestire non tanto la forma, perché poi questa è, credo, un marchio personale che tu dai, un imprinting tuo che dai alla tua conduzione, e lo stesso vale per la cultura generale che dovresti avere già di base. Ma oggi è anche più difficile, secondo me, perché non c'è più la scuola della radio. Cioè, prima in una piccola emittente, anche regionale, si poteva avere la possibilità, anche se eri completamente inesperto, di farti le ossa, quindi di stare lì, provare, vedere, magari anche andare un po' alla cieca, no? Le prime volte, quindi sperimentare. Adesso questa sperimentazione non se la permette più la radio, perché, come diceva giustamente Barbara, si pensa soprattutto al profitto, quindi il discorso degli sponsor, la pubblicità, e non puoi dare un prodotto che non sia di qualità. Anche la radio media ha l'esigenza che chi va in onda sia comunque un soggetto preparato, cioè che non sia raffazzonato proprio all'ennesima potenza, il che fa sì che però, non essendoci delle scuole di preparazione per conduttori radiofonici, è anche questo un mestiere che viene lasciato un po' all'impronta, quindi se sai ben fare è probabile che tu possa avere una buona carriera, altrimenti, quindi se non hai una dotazione tua personale, c'è il rischio che tu possa anche essere bruciato in questo senso.
Assolutamente, sono d'accordo. Sono d'accordo e mi dispiace per alcuni ragazzi che potrebbero veramente sfondare e che purtroppo sono limitati perché appunto non c'è una guida. Non c'è una guida che ti possa dire, ecco, facciamo così o facciamo cosà, indipendentemente dalla cultura generale, anche soltanto per le decisioni che si possono prendere davanti al microfono.
Se posso aggiungere una cosa, non so se anche Barbara ha notato questa cosa qui, anche tu Emanuele, il fatto che molto spesso adesso le persone che vengono scelte per partecipare, diciamo così, ai talk nelle radio sono personaggi del mondo dello spettacolo che quindi già sono famosi, che vengono riciclati nell'ambito radiofonico, e molto spesso sono persone che non hanno una voce adeguata per la messa in onda, sono persone che però godono già di popolarità televisiva. Questo mi sono resa conto che capita frequentemente.
Sì, ed è un grosso peccato secondo me, perché si bruciano loro, sì. Visto che hanno già una certa notorietà, dovrebbero mantenerla là dove stanno e non venire. Secondo me sì, perché se non hai un minimo di preparazione, cioè oggi sì, sono tutti bravi, tutti belli, tutti intelligenti, sì, però se tu non sai gestire questa bellezza, questa intelligenza, questa voce che poi non hai alla fine, è tutto negativo, diventa tutto negativo, è insopportabile, non ce la fai a vederli, non ce la fai a ascoltarli. Poi ho notato io una cosa che non mi piace, e che i giovani, chiamiamoli così, anche di qualche anno, che fanno radio, spesso sono pieni di sé, non sanno che cos'è la modestia, non sanno che cos'è l'empatia, perché pensano soltanto a loro stessi, ti raccontano quello che vogliono loro, senza capo né coda. Io conosco delle radio che non so come si reggano, non riesco a capire come si reggano con le parolacce, lo dico spesso, lo ripeto spesso, con le risatine, con le parolacce, con il saluto alla vicina di casa, cioè non ha senso, non ha senso, ci sono delle radio che non hanno senso, ecco, ho detto la mia,
Ma assolutamente puoi farlo su Alternative, ognuno è libero di dire esattamente quello,
certo,
che pensa.
Certo, lo so, poi... è per quello che vengo volentieri da te.
Quindi siamo contento. Guarda, mentre ne parlavamo, mi è tornato in mente appunto un episodio di sempre di quei tempi. Poi ecco, vedi, avevo comunque bisogno di una guida perché avevo 24 anni, ero scacciatissimo. E comunque Radio Roma era un qualcosa di importante all'epoca, era cioè era la radio che portava il nome della mia città. Io all'epoca feci il provino, pensate, per le previsioni del tempo. Perché ho sempre avuto questo vocione così, quindi mi avevano chiamato per fare le previsioni del tempo. Poi, quindi, io ero partito ad andare lì, andiamo lì lunedì, che bello, alle 2 si comincia la trasmissione e io pensavo di dover registrare in studio le previsioni del tempo. Invece mi mettono in mano un programma, si chiamava Sold Out, che era un programma di dediche e richieste. Sold Out sta per tutto esaurito, quindi tutti i grandi successi, insieme a un personaggio che saluto, che era Graziano Corrado, in arte DJ Eric, e mettiamo su questo duo con io e DJ Eric, e c'è stato proprio un episodio bellissimo che pian piano, sai, si fanno amicizie, si va avanti, cominciamo anche a suonare insieme perché all'epoca entrambi musicisti, e arriviamo in un locale, qui c'è la magia, la bellezza della radio. C'era il custode di questo locale che ci fa vedere il locale, ci fa vedere la strumentazione per prendere nota di quello che dovevamo fare, e io parlavo con lui, lo chiamavo Eric, e lui Manu, Eric, Manu, e alla fine il custode ci fa: fermi raga, ma che siete Eric e Manu quelli della radio del pomeriggio?
Ah, che meraviglia!
È meraviglioso perché ci aveva riconosciuto per le voci e per i nomi.
Sì.
Perché poi, tra l'altro, la magia della radio è questa: che tu entri nelle case delle persone, ma lo fai con tatto, lo fai con delicatezza, lo fai solo con la tua voce, senza dover imporre poi invece la tua figura. Questo è stato, credo, uno dei momenti più belli
credo
della radio.
È bellissimo questa cosa.
Sì. Beh, quello che dicevamo prima, no? La radio è magia e si sostanzia di voce.
E lo dovrebbe rimanere. Allora, ecco, io sai dove voglio arrivare alla radiovisione.
Bene, anch'io non sono d'accordo.
Sta per partire la bordata.
Dio, cioè Dio ce ne scampi, no, non si può fare. Cioè, quanto è bello arrivare in studio con le sciocche, con
senza
trucco, senza gli orecchini, senza niente.
Aspetta, Barbara, adesso questo la devo dire. Grazie Emanuele che mi hai fatto intervenire in questo appuntamento, perché qui ho già trovato chi mi dà manforte d'ora in avanti per le mie campagne solo radio.
Ma ne sono felice di essere utile,
sì,
lo sai.
Cioè, capisci che andavi in radio prima della radiovisione in tuta, come dicevi tu, no? Senza trucco, con i capelli non sempre in ordine, via, diciamolo pure, perché poi in una trasmissione mattutina tipo la mia che inizio alle 8 è chiaro che non è che sei sempre al massimo della forma, l'occhiaia, la cosa, e quindi insomma, invece con la radiovisione effettivamente, cioè tutto è schiaffato lì in TV e non è proprio il massimo, oltre che secondo me si predilige molto di più l'aspetto televisivo e si fa meno caso a quello che si dice, cioè a quel discorso che facevamo prima sulla rotondità della voce, no?
Ma poi soprattutto secondo me la radiovisione mette in primo piano questo narcisismo, dire ah io adesso sono in televisione, sì faccio radio ma vado in televisione e quindi mi vedono, mi conoscono, potrebbe essere anche deleteria sta cosa
secondo me.
Quindi, no, io ricordo quando facevo Rai Stereo 1, quando ho cominciato Rai Stereo 1 eravamo in studio dalle 15 alle 19 in tuta, perché dovevamo andare in discoteca a prendere i dischi di maggiore attualità, cioè moriva un cantante, dovevi scendere subito in discoteca a prendere il disco di quel cantante, per dire, no? Quindi poi il nostro thermos di caffè, il nostro plateau di dolcetti, perché dovevamo star lì quattro ore ed era pesante, non era pesante, però era come stare a casa, quindi dalle 15 alle 19 tutti i giorni, dal lunedì al sabato, tu immagina è la tua seconda casa, e quindi ecco, eri veramente come a casa, questo me lo ricordo perfettamente, erano gli anni 80,
con la discoteca che aveva la porta spessa, che aveva condizioni climatiche per non far rovinare quello che era contenuto dentro. Anche noi iniziavamo alle 2 ma dovevamo essere lì a mezzogiorno, perché poi c'era la lista dei dischi che erano in promozione e che quindi avevano preso un loro spazio, e tu dovevi andarti a creare una scaletta per poter infilare i tuoi brani in mezzo a quelli che comunque, diciamo, l'editore aveva detto che dovevano andare in onda, e stavi lì a cervellarti anche per trovare una certa consonanza tra le varie sonorità, perché giustamente non è che potevi mescolare i Green Day con Marlene Dietrich. Oddio, abbiamo fatto anche quello a Radio Nuova, però eravamo dei temerari con DJ Eric.
Comunque,
però,
Manuel, tu hai una voce radiofonica, hai una voce radiofonica straordinaria, eh? Io potrei non vederti, poi te l'ho già detto,
È vero, è vero. Ma anche il discorso dei contenuti, quindi anche oggi ci si mette d'accordo, no? Per andare in onda qualche minuto prima, insomma, sul discorso dei contenuti, si fanno delle riunioni, si stabilisce una linea, eccetera, e poi di fatto comunque, sì, cioè è come se questa magia, sì, lo ripeto, venisse meno proprio dalla televisione, perché poi la gente si aspetta che tu, non so, faccia chissà che, proprio perché stai in TV, come se fosse, come se fosse uno spettacolo, no? E invece la radiovisione impone che comunque tu sia sempre seduto a una scrivania o comunque in piedi, ma fermo come una specie di fuso, e stai lì e basta.
Però c'è una mancanza di spontaneità, credo, che la radio ti dà. La radio è come se tu la facessi per te stessa inizialmente. Io ricordo il primo giorno a Radio Monte Carlo, sembrava che non mi ascoltasse nessuno, è andato benissimo. Il secondo giorno, piena di papere, perché avevo capito che forse qualcuno mi ascoltava. Ma questo, vabbè, credo che sia successo un pochettino a tutti. Sì. Scusa Emanuele, tu hai parlato di Malatesta, ma lo vedi ancora?
Sì. No.
Ah, che peccato, se no me lo salutavi.
Che eravamo sempre per parlare di persone innamorate della propria voce. Io ovviamente risuonava ogni 10 minuti il jingle della radio, quindi tu eri lì in studio in cuffia, lo sentivi, e era quello, c'era quella voce profonda che diceva Radio Roma dirige Alessandro Malatesta. Si sentiva tutto questo,
questo sì, perché poi c'era l'imposizione, no, di certi jingle. Io ricordo quelli di Herbert Pagani, per esempio, che erano straordinari, di Muratti Ambassador, Muratti Ambassador, ed era straordinario veramente. Cioè, lui ha creato uno stile radiofonico molto particolare che nessun altro poi è riuscito a comunque a copiare.
Sì, sì. Ma comunque volevo dire, invece, contrariamente a quello che pensa Barbara della voce straniera, secondo me è molto intrigante invece la voce straniera in Italia. Credo che invece sia una potentissima marcia in più, perché la voce straniera è sempre esotica, quindi è più accattivante.
Sì, sono d'accordo con te quando è la voce come la mia, perché se tu vai a ascoltare Don Lurio, non so se tu ti diverti, se tu vai ad ascoltare Mal dei Primitives, non so se ti diverti e non so se è così intrigante, cioè finché è la mia, ma io sono molto, molto conscia di avere una voce particolare, è normale, ormai sono troppi anni.
Esatto.
Ci morirò, spero, con questa voce, perché la voce non invecchia mai, ma quando senti alcune persone non puoi dire che è intrigante, veramente, guarda, mi vengono i brividi a me che sono straniera.
Però potresti provare, Emanuele, con un filo di R. Moscia, secondo me ci sta, perché con la tua voce così calda, profonda, un accento...
No, sarebbe
guarda, non credo. Vado a provare ad avere un accento spagnolo, magari quello potrebbe essere.
Quello sì.
Questo può essere corte.
Ma quella francese, no, te prego, non lo fare.
No.
Ho detto te prego, alla romana. Ho detto te prego.
Fantastico. Beh, d'altra parte, se è piaciuta anche alla Renault la voce, ecco, ricordo ai nostri ascoltatori, ed è bello poter dire ai nostri ascoltatori questa sera, in questa puntata speciale di Incontro Ravvicinato, che la voce di Barbara Marchand è anche la voce di alcuni navigatori della casa automobilistica Renault, quindi se è piaciuto a loro, evidentemente qualcosina c'è, diciamo. Siamo arrivati a metà del nostro spazio, e io a questo punto, come nelle migliori tradizioni della radio, lancio un nostro spot.
Cos'è la comunicazione e quante sfaccettature ha? Quanto di ciò che viene trasmesso dai media è verità e quanto mistificazione? Quanto nell'informazione è autentico giornalismo? Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Per scoprire la struttura e i meccanismi di radio, TV e web, apprendere i segreti del parlare in pubblico, relazionarsi con gli altri in modo corretto e riuscire a capirsi al di là delle parole. Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Il libro di Beatrice Silenzi, disponibile in tutte le librerie, store online e anche in formato ebook.
Siamo rientrati qui in studio con me ancora Beatrice Silenzi e Barbara Marchand. Abbiamo visto in questo piccolo spezzone di TV all'interno di questa trasmissione radiofonica lo spot di un libro in cui si parla di comunicazione, che appunto è La fabbrica della comunicazione di Beatrice Silenzi. Quindi sì, dopo aver parlato della radio in senso generale, in senso anche strutturale, per come funziona, quali sono le dinamiche al suo interno, io vorrei dedicare questa seconda parte a parlare del messaggio che viene trasmesso attraverso lo strumento mediatico, e se secondo voi, e qui già prevedo fuoco e fiamme da parte di Barbara Marchand, ci sono delle cose che andrebbero riviste e corrette. Innanzitutto vuoi cominciare tu questa parte, Beatrice, raccontandoci un po' questo tuo libro, La fabbrica della comunicazione?
Beh, allora, Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media, è strutturato proprio nella spiegazione di che cosa è la radio, cos'è la TV, cos'è internet, quindi cos'è il web, cosa significa un messaggio pubblicitario, cos'è PNL, cos'è, diciamo, tutti quanti gli aspetti della comunicazione in generale, quello che è comunicazione come linguaggio verbale e non. Ci sono diverse cose che sono da tenere presenti, chiaramente vengono tutte dettagliatamente descritte. Quello che, come dicevi tu, è importante sottolineare è che il messaggio radiofonico certamente è molto cambiato, ma come tutto quello che è l'apparato radiotelevisivo, dei giornali e di internet, specialmente negli ultimi anni. E non vorrei dire che semplicemente siamo circondati da un pensiero monolitico di propaganda, perché credo che questo sia sotto gli occhi di tutti, quindi mi sembra anche fin troppo logico poi dirlo su canali in cui ovviamente si trattano proprio temi di questo tipo. Quello che si vuol fare, e io credo di aver tentato di farlo con questo libro, è farlo capire a quelli che normalmente invece fruiscono dei mezzi di comunicazione di massa in modo passivo, e lo stanno facendo nello stesso modo da tanti anni, credendo che la situazione non sia cambiata. Quindi è un po' come se uno volesse cercare di far capire determinate cose, porre delle domande, portare un messaggio diverso rispetto a quello a cui uno è abituato o lo è stato finora.
Perfetto. Perfetto. Fabbrica della comunicazione, quindi è come se la comunicazione in un certo qual modo potesse essere fabbricata. E a questo punto chiederei invece il parere di Barbara, che essendo stata conduttrice nelle emittenti nazionali di due paesi, quindi il Principato di Monaco e dell'Italia, se lei ha avuto il sentore che insomma ci sia una certa fabbricazione delle notizie e la fabbricazione del messaggio, e ovviamente non solo nel passato ma anche in quello che è il nostro presente attuale.
Allora, soprattutto oggi. Secondo me parto da oggi, perché oggi con tutti i mezzi di comunicazione che abbiamo a disposizione è facile anche sbagliare, sbagliare nell'ascolto, dico non nel fare. Forse all'inizio, io parlo del secolo scorso poi tra le altre cose, perché l'inizio della mia carriera è nel 1966 e quindi e del secolo scorso, un po' per la giovane età, un po' per la mancanza di esperienza, un po' per la magia che rappresenta e che rappresentava soprattutto questo mondo, che non era alla portata di tutti, non tutti facevano radio. Io l'ho fatta per caso, devo dire la verità, non è che l'ho cercata. Quindi quando tu facevi qualcosa in radio o in televisione, era tutto molto, io parto sempre dalla spontaneità, era tutto molto spontaneo, che poi qualcuno di più esperto ti dicesse no, questo non va bene, oppure fai così, oppure fai cosà, ci sta. Da qui a dire che c'è proprio una fabbrica, forse oggi sì, perché la gente è più scafata. A Roma si dice così, Emanuele, come si dice in italiano? Sì. La gente più scaffata. No,
confermo, hai utilizzato il capolo corretto.
Lo capisci poi tu, Beatrice, che è scafata.
Sì, scafata.
La gente più scafata, però nello stesso momento, come dicevi bene tu prima, Beatrice, si fa abbindolare alla fine, no? Quindi questa fabbrica c'è. Oggi c'è, non possiamo negarlo. Che sia però una cosa positiva, sì e no, sì e no. Ma attenzione, le nuove generazioni crescono in un modo diverso dalle generazioni precedenti, eh? Quindi può darsi che se tu adesso intervisti un ragazzo di 20 anni, ti potrebbe raccontare delle cose fantascientifiche che mi lascerebbero basita. Quindi non c'è, comunque c'è, secondo
c'è
me.
C'è anche da dire che però la radio non è più apprezzata dai giovani, questo anche lo diciamo, perché se no poi è incompleto secondo me il discorso, perché è vero che le nuove generazioni hanno sicuramente forse una marcia in più rispetto a quando noi eravamo pari età, ma oggi la radio è fruibile soltanto da persone da una certa età in poi, perché i ragazzi comunque si sono spostati esclusivamente su quello che è on demand, cioè quello che tu puoi gestire e fruire al di fuori di quello che è. Invece negli anni 80 ricordo in maniera particolare, insomma, quando io ero un adolescente, ritengo che la radio avesse veramente ancora un grosso peso, ma forse anche la televisione oggi sta perdendo questo peso, i giornali l'hanno già perso e molte testate hanno chiuso,
televisione lo sta perdendo completamente,
la televisione lo sta perdendo completamente, quindi cioè alla fine quello che rimarrà presumibilmente sarà proprio questa possibilità di fruire di ciò che uno vuole nel momento in cui lo vuole.
Sì, ti fai il tuo menu la mattina e senti quello che vuoi. Forse l'unico luogo in cui si può ancora ascoltare la radio è in macchina, perché alcuni
assolutamente sì.
Vedi, alcuni, sì, molti lo fanno ancora. E sì, quindi ecco.
Ma la mattina andando al lavoro che cosa vuoi fare di diverso? È normale, accendi la radio e ascolti la tua stazione.
Nelle code di 2 ore sul Gran Raccordo Anulare.
Esatto.
Certo, è l'unica via di sopravvivenza, sì, perché poi diventa una valvola di fuga. Io nel frattempo vi chiedo scusa, ma non avete idea di quello che sta accadendo qui? Cioè c'è il gattino che ha preso la mia postazione per un parco giochi, mi sta saltando addosso da tutte le parti.
Ne abbiamo una vaga idea, guarda.
Sì, io avevo notato invece la tenda che si muoveva, sembrava che ci fosse un fantasma lì nel tuo studio. Invece no.
No, è un gatto in carne e ossa, solamente che ha voglia di giocare, quindi sta rompendo le scatole come pochi.
Vabbè, dai, ci sta anche questo.
Di protagonismo.
Esatto. Ha sentito parlare di radio, figurati, vorrebbe intervenire pure lui magari. Tiè.
Adesso sta riposando, vedete.
Ecco. Va bene.
Quindi Fabbrica della Comunicazione, in questi giorni, devo essere sincero, io ne sto vedendo veramente tanta. Ecco, in un post che ho lasciato su Facebook un paio di giorni fa, ho detto: mi sono bastati 45 secondi per salire a portare la borsa a mia madre che aveva dimenticato in macchina, c'era il TG1 acceso. Ho avuto veramente un senso di rifiuto per quello che veniva trasmesso. Sì. Cioè, con tanto di violino zigano che suonava una musica triste, immagini rallentate, ovviamente in bianco e nero perché aumentano l'effetto drammatico, e con i nomi di queste città che venivano mandati in sovrimpressione. Ora, al di là di quello che potrebbe essere il mio parere rispetto a quello che sta accadendo, la mia opinione personale, io ritengo che comunque ci dovrebbe essere un certo rispetto nei confronti dello spettatore. perché dare una notizia, e qui rientriamo sempre sia nella fabbrica della comunicazione che nella comunicazione stessa, dovrebbe limitarsi al dare una notizia, a raccontare un fatto, come, quando, chi, che cosa, senza entrare nei perché. Ultimamente sto notando che invece forse si va a abbattere di più su questi perché, che d'altra parte potrebbero essere più facilmente manipolati. Un intervento da ciascuna, prego.
Beh, allora io ti parlo anche da giornalista, nel senso che oltre alla conduzione radiofonica, appunto sono giornalista e direttore dell'emittente di cui parlavamo prima, ma diciamo con il sito Fabbrica della Comunicazione, che ha lo stesso nome del libro, mi trovo proprio sempre nel medesimo ruolo, cioè quello del conduttore e quindi di intervistatore. Il discorso è come lo fai, perché è vero che il TG, come dici tu, ti pone davanti l'aspetto polarizzazione dell'evento, ma questo non è fare giornalismo, come pure non è fare giornalismo quello che si legge sui quotidiani che poi hanno il loro lancio online. Esatto, il lancio online di alcune notizie che sono poi fondamentalmente false, mistificate, il titolo non riporta quello che c'è scritto nell'articolo interno, da lì partono una serie di commenti di persone sotto che si cimentano a dire e a sparare teorie di qualsiasi genere. Ora, è ovvio che in un discorso di acchiappa click online oppure di testate televisive che hanno l'esigenza di no, sponsor e quindi di avere più successo di share in questo senso, è ovvio che uno fa subito riferimento a quello che è la notizia sensazionale, perché la do io così almeno sono in prima pagina, no? Ho subito il pubblico che mi segue. Il punto è che questo non è il mestiere del giornalista. Il mestiere del giornalista è deontologia, è non metterci del tuo perché semplicemente stai raccontando un fatto. In realtà del tuo ce lo metti già nel momento in cui una cosa la trasporti attraverso di te, cioè una notizia che tu apprendi nel momento in cui poi la riferisci, questo è già il tuo modo di raccontare. Però a volte questo modo di raccontare è diciamo così un po' spinto avanti anche da determinate logiche editoriali che vogliono che tu dica determinate cose, che punti su certi aspetti di questa narrazione. E quindi qui noi abbiamo assistito soprattutto negli anni del Covid a una spettacolarizzazione di cose che veramente ci basterebbero per 30 anni. Eppure tutto è successo nell'arco di pochissimo tempo, e temo che questa cosa possa appunto ripetersi con qualsiasi altro tipo di emergenza che prenderà il posto di quella sanitaria.
Perfetto, grazie Barbara.
Sei stata molto tecnica e precisa. Io andrei più sull'etica. Non c'è più rispetto. Non c'è più rispetto dell'ascoltatore, non c'è più rispetto di chi sta dall'altra parte e ha i propri problemi, ha la propria vita. Tu non sai quello che c'è dietro a una persona che ti sta ascoltando. Non la puoi martirizzare con dei termini crudi e crudeli. Spesso con delle immagini, se parliamo di televisione, io adesso parlavo di voce, di radio, non c'è più questo rispetto, è cambiato tutto. Ho avuto la fortuna, la sfortuna, di vivere a cavallo fra due secoli. Io non avrei mai immaginato di dover sentir parlare di transgender, per esempio, non l'avrei mai sospettato, ma in questo modo, cioè nel modo in cui ti buttano in faccia tutto, e così non va bene, non va bene, perché non sai proprio a chi ti rivolgi, non lo puoi sapere. Allora ci devi mettere tatto, ci devi mettere appunto il rispetto, ci devi mettere, non dico la dolcezza perché io non sono una dolcinara, ma là dove c'è bisogno bisogna andare con i piedi di piombo, e non c'è più, cioè non esiste più il piede di piombo. Tu sei stata molto più tecnica di me, io vado così con la mente.
No, no, ma infatti è così, è esattamente la questione di rispetto, che poi questa questione di rispetto anche genera tutta una serie di altre conseguenze, che sono queste delle problematiche emotive che certo. Molta gente ha, perché chiaramente si ritrova semplicemente devastata dalle immagini o da questa modalità di parlare, di vedere.
D'accordo. Assolutamente sì, d'accordo su quest'ultimo punto, perché poi ecco, chi mi conosce sa, faccio anche formazione a queste tematiche, sì. Quindi il linguaggio del corpo, le espressioni facciali, esatto, le anelle, eccetera, eccetera. E vi assicuro che vederle utilizzare su dei canali anche importanti fa veramente molta rabbia, perché se ti rendi conto di quello che stanno facendo al pubblico, ecco quel famoso fattore del rispetto nei confronti di chi sta ascoltando, è la prima cosa che va a decadere. E effettivamente vi assicuro che non è piacevole rendersi conto di quello che sta succedendo, anche se a questo punto devo dire una cosa, ecco, dopo Radio Roma sono passato a un'altra emittente di cui non farò il nome, perché come diciamo a Roma, se ti dico il peccato non ti dico il peccatore, dove c'erano, vedete, dopo la radio della mattina con quelle canzoni stradali che ti tengono un po' allegro e un po' sveglio, quello che era invece nel pomeriggio erano le emittenti che trasmettevano, specialmente qui a Roma, notizie a carattere calcistico. E quindi ovviamente Roma e Lazio la facevano da padrone qui nelle emittenti locali. In questa emittente poi effettivamente qui era qualcosa di molto buffo, non ricoprivo il ruolo di conduttore, ero più che altro quella cosa bruttissima, siamo opinionista, molto leggero tra l'altro, anche un po' così, quasi comico, molto ironico, e mi accadeva di stare con questi personaggi che erano magari dei tifosi strasfegatati, abbonatissimi alla Roma, e invece si trovavano ad essere conduttori di un programma dedicato alla Lazio. Ne ricordo uno in particolare, ogni volta che dicevano delle cose, degli sfottò, i tifosi laziali nei confronti della Roma, lui dal suo sgabello si pestava un piede. Manifestava in questo modo la sua contrarietà. Però ecco, anche lì mi chiedo, anche se era un qualcosa di molto all'acqua di rose, perché stiamo parlando di un qualcosa che poi veniva fatto sempre con molta ironia e molta decenza più che altro, però forse erano quelli i prodromi di una certa fabbricazione della comunicazione, perché anche lì avevamo delle persone che notoriamente erano riconosciute come tifosi romanisti e poi magari erano laziali, o al contrario erano tifosi laziali e dovevano fare la parte dei romanisti. Quindi diciamo che è un qualcosa che forse c'è sempre stato, mentre io nel frattempo tento di schiodarmi di dosso la bestia. Siamo arrivati veramente al finale di questa bellissima, lasciate che ve lo dica, io sono veramente felice.
Ma grazie.
Questa rubrica di posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Nella chiosa che tu hai fatto, cioè Lazio, Roma, eccetera, ma alla fine è la conversazione al bar che è diventata una trasmissione radiofonica, cioè queste trasmissioni erano veramente come se fossero al bar, davanti al caffè, davanti alla birra, davanti a non so che, e parlassero di calcio. Per carità, io non ho niente contro il calcio, ma mi sembra una trasposizione un po' troppo semplicistica, cioè fare il bar alla radio. Vabbè, basta, ho detto la mia ancora.
No, hai fatto benissimo a dire la tua, ma ci mancherebbe altro, figuriamoci. Allora, a questo punto, bisogna anche comprendere un attimino il clima, perché poi noi romani ci abbiamo la battuta molto facile e lo sfottò ci viene subito, ci viene rapido. Io per esempio ricordo che in quei tempi si citò un giocatore che forse un acquisto oculatissimo da parte della società biancoceleste, si chiamava Guaglianone, che era stato presentato come un grande campione e giocò praticamente 25 secondi, perché durante un mese latte di tanti anni fa, dopo 25 secondi cadde a terra infortunato e poi fece perdere le sue tracce. Per cui voi immaginate che ogni volta che c'era la trasmissione dei laziali, poi c'era qualcuno che ogni tanto se ne usciva fuori, sì, ma ricordate, avete Guaglianone.
Poi un nome è tutto una storia.
Esatto.
Sì, quelle cose che ti rimangono impresse anche dopo tanti anni, cioè stiamo parlando, anch'io ho iniziato a fare radio il secolo scorso, era il 98, quindi è passato qualche anno. Signore, al finale di questo, se volete dare un appunto finale, un saluto finale ai nostri ascoltatori, il microfono è vostro.
Oddio, non lo so, Barbara.
No, volevo soltanto ringraziare sempre l'ascoltatore, anche se è distratto, perché l'ascolto, lo sappiamo, è distratto, ma nella distrazione qualcosa rimane sempre. La prova, sono 50 anni che sto qua, quindi qualcosa avrò lasciato anch'io distrattamente. Quindi ringrazio sempre l'ascoltatore, ringrazio l'oste che mi ha ospitato, soprattutto.
Oste non me l'avevano mai detto, bellissimo.
non volevo dire l'ospite che mi ha ospitato, no? Ho detto l'oste che mi ha ospitato, e volevo ringraziare anche Beatrice per la sua genuinità e per la sua precisione. Sei una persona con la quale bisogna stare attenti a quello che si dice, secondo me. No, comunque grazie veramente per questi tre quarti d'ora di grande sensibilità, perché abbiamo avuto l'occasione di dire la nostra.
Sì. Diciamolo, Barbara, di grande radio, dai.
Sì, di grande radio sul web. No, io vi ringrazio entrambi, perché invece sono sempre dell'idea che ogni situazione, ogni appuntamento, ogni evento, intervista, quello che sia, come in questo caso questa piacevole conversazione, sia anche qualcosa che mi arricchisce, quindi vi ringrazio, e apporta qualcosa in più anche in chi ascolta, quindi secondo me è una cosa fantastica, e ringrazio Emanuele per questa idea e Barbara naturalmente per questa conoscenza diretta.
Grazie a voi.
E quindi su queste parole finali faccio esattamente quello che ho fatto prima, per fare 1, 2, 3. Eccoci qua, tornati di nuovo in video. E semplicemente
così ci salutiamo con la mano, questo volevi,
esatto,
dire.
Sì, facciamo ciao ciao con la manina, sperando che adesso io non venga assalito dalla belva inferocita qui. E quindi io non posso che ringraziare tutti quelli che sono stati all'ascolto, e posso dirlo con certezza della questione, con noi finora. Darvi appuntamento al prossimo all'incontro. Eccola, la paperella arriva, vedi, arriva quando sto in video. Io in video non ci riesco, c'è poco da fare, dai.
Una carezza al gattino. Una carezza,
ecco, no, ma è lui che mi distrae.
Eccolo. Fantastico. Come si chiama sto gatto?
Lui si chiama Logan, sta diventando uno dei gatti più famosi del web, perché è un grande rompiscatole. Poi è molto aggressivo questo ragazzo. Comunque, ecco, ritornando a noi, vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento al prossimo incontro ravvicinato. Ciao.
Ciao.